È il momento del nostro dossier dedicato a Samuel Beckett. Questa settimana il nostro dossier si occupa dunque di questo gigante della letteratura e lo spunto è l'uscita del Meridiano Mondadori a lui dedicato. Irlandese trapiantato in Francia, autore di un'opera multilingue, poliglotta, Samuel Beckett è uno dei massimi autori della drammaturgia moderna, ne abbiamo parlato ieri con l'attrice Marion D'Amburgo, è uno scrittore capace di far esplodere generi, forme, lingue, formati, come ci raccontava invece lunedì Gabriele Frasca, curatore e traduttore del recente Meridiano Mondadori. E di Beckett, tra l'altro, parliamo nella settimana in cui è arrivato nelle sale cinematografiche, almeno quelle italiane, il biopic su proprio Samuel Beckett, sulla sua storia, intitolato Prima danza, poi pensa, con alla regia il premio Oscar James Marsh. Beckett, lo abbiamo visto, scriveva in inglese e francese, ma oggi ci occupiamo con la nostra ospite del suo amore per l'italiano. Per farlo ci colleghiamo con Manchester, dove insegna Daniela Caselli, grande specialista non solo del rapporto tra Beckett e l'Italia, ma anche delle sue opere giovanili. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno.
Lei insegna letteratura moderna e americana all'Università di Manchester, è specialista di Beckett, ma anche di teoria critica. Ha pubblicato di recente per la prestigiosa Cambridge University Press il volume Beckett, Gender and Sexuality. Torneremo tra poco su questo tema. Vorrei però partire con lei dall'Italia, perché Dante e la Divina Commedia attraversano tutta la carriera di Beckett. Professoressa Castelli, lei ha dedicato un importante volume al rapporto tra Beckett e Dante. Qual era questo rapporto? Ce lo può illustrare?
Certamente, il rapporto fra Beckett e Dante direi che è l'influenza letteraria più significativa e più duratura nell'opera di Beckett. E Beckett incontra Dante mentre segue il corso di laurea in lingue moderne al Trinity College a Dublino. E sappiamo anche che si porta una copia della Divina Commedia, diciamo, negli ultimi giorni della sua vita. Crediamo che la copia sia la Salani a cura di Scartazzini Vandelli. Quindi, diciamo, proprio dal momento in cui comincia a studiare letteratura italiana e francese fino alla fine dei suoi giorni. E da studente approfondisce la conoscenza della Divina Commedia grazie a un'insegnante privata che si chiama Bianca Esposito, con cui proprio annota e segue benissimo ogni canto della Divina Commedia, e fino al canto 10 del Paradiso, dove abbiamo un'annotazione dove dice non ci capisco un'altra, e lì si ferma, diciamo, ecco. E quindi è una conoscenza sia profonda, ma anche, diciamo, un rapporto irriverente con l'opera di Dante. E forse la figura che cristallizza in modo migliore questa coesistenza di conoscenza profondissima, però anche orecchio per il comico in Dante, è la figura di Belacqua. Dunque, Belacqua è una figura minore, che incontriamo nel canto quarto del Purgatorio, nell'Antepurgatorio, una figura pigrissima. E Belacqua si rannicchia sotto un sasso, e Dante, tutto preso nella sua ascesa purgatoriale, non lo vede, fino a che non sente una voce che gli dice: ma l'andar su che porta? E questa è la voce di Belacqua che Dante riconosce, e è uno dei pochi momenti in cui a Dante viene strappato un sorriso. E quindi abbiamo una figura che include la pigrizia, non dimentichiamoci che Peggy Goodan, per esempio, chiamava Beckett Oblomov, è una figura di interruzione, quindi un Dante un po' magari preso di sé e della sua ascesa, che viene interrotto da una voce che pare venire dal nulla e poi viene riconosciuta come un liutaio fiorentino pigrissimo, come se pigrizia fosse sua seocchia, dice Dante, e anche un momento di commedia. E questo, diciamo, diventa un personaggio fondamentale per Beckett.
Molto becchettiano, diciamo. Sì.
Molto, molto becchettiano, e diventa il protagonista di un bel racconto breve che si chiama Dante e la Ragosta, dove il protagonista si chiama proprio Belacqua Shua, quindi è un dublinese alle prese col paradiso dantesco da cui si dichiara sopraffatto, impegnato a fare la lezione privata su Dante con questa signorina Ottolenghi, che è chiaramente una trasposizione di Bianca Esposito, la signorina Ottolenghi cerca di scoraggiare il giovane Becket da tradurre il meraviglioso gioco di parole, qui vive la pietà quando è ben morta, e Becket invece persiste e lei cerca di scoraggiarlo. E diciamo quindi c'è questo gioco anche con Dante, è un gioco che si sviluppa su due livelli, perché è, diciamo, una presa in giro del giovane Belacqua inferiore alla grandezza dantesca, ma è anche un gioco interno, perché lo stesso Becket aveva tradotto quel verso dantesco, qui vive la pietà quando è ben morta, come Pity is quick with death, in una poesia che aveva chiamato Text e pubblicato l'anno precedente. Quindi Dante è sempre anche un gioco interno.
È quindi molto presente effettivamente no, nell'opera di Beckett, nel suo pensiero, un punto di riferimento evidentemente, come ci sta raccontando Daniela Caselli. Però non solo Dante, lei ha studiato anche i testi poco noti del giovane Beckett che trattano autori quali D'Annunzio e Carducci. Ci può parlare di questi testi?
Questi sono, diciamo, quelli che nel campo beckettiano chiamiamo i quaderni di scuola di Beckett, quindi non, forse chiamarli testi è un po' dargli
Eccessivo.
un. Sì, esatto, è un po' eccessivo. Sono proprio. Beckett era uno studente molto diligente, quindi queste sono le bozze, forse anche le brutte copie, possiamo dire, di tesine e di saggi che scriveva quando era uno studente al Trinity College. E, però sono interessanti per vari motivi. Diciamo, i quaderni su Dante sono molto, molto ligi, ecco. Mentre abbiamo per esempio un tema interessante su Carducci e D'Annunzio, dove D'Annunzio viene proprio massacrato e
Liquidato.
liquidato, ecco, in modo forse non del tutto sorprendente, viene chiamato ributtante o immondo. E diciamo che il tema è chiaramente scritto anche per un pubblico, probabilmente il suo professore, che Beckett prevede essere abbastanza sulla stessa linea.
Certo.
Mentre con Carducci viene messo a confronto con D'Annunzio come invece una figura molto positiva, molto vitale. E abbiamo una prosa in italiano, perché Beckett scrive in italiano questi temi.
Ah.
Lo chiama per esempio adoratore del sole, no? Oppure ispira la sua freschezza, con un linguaggio italiano un pochino ottocentesco, se vogliamo, però molto corretto. Però insieme a questa bozza di tema abbiamo anche le osservazioni sempre di Beckett, dove nello stesso quaderno dice, cita Carducci, dire: sono tentato di fare altre due poesie su Assisi e San Francesco. E lui dice: ma insomma, questo è un produttore industriale di versi. Ti puoi immaginare Shelley dire: mi piacerebbe scrivere una poesia sulla pianura padana, ma non mi viene la rima con Colli Euganei. Ecco, quindi è molto scettico. E poi negli anni 30, nella collezione di racconti Barrymore Frampton Cakes, proprio Carducci viene liquidato anche lui. Ecco, quindi
Quindi un amore
diciamo
di gioventù, diciamo.
sì, molto molto breve. L'amore vero, che rimane profondo, è quello invece per Leopardi, perché Leopardi viene usato in vari modi, come epigrafe a un saggio su Proust, ma poi viene anche lui preso un pochino in giro negli anni 50, soprattutto in Molloy Malone Dies, però rimane molto profondo e, diciamo, parte di questo amore per un romanticismo serio, un anticismo filosofico che Beckett ha durante tutta la sua produzione. Pensiamo anche all'amore per Schopenhauer o per Schubert. Ecco, quindi Leopardi, diciamo, fa invece parte di tutto un altro quadro, molto più solido e molto più profondo come
Sì, è
interesse.
bello anche questo modo, no, di rapportarsi a questi grandi autori, anche un po', così, con questa distanza, con questa voglia di riderne a volte, di
Assolutamente,
prenderli in giro.
irriverente.
Prego.
Negli anni 60, per esempio, Beckett, quando parla di Belacqua, dice: non è altro che un feticcio di cui devo liberarmi, non devo liberarmi di questo feticcio, e poi non ci riesce, ritorna, questo liutaio ritorna in come ritorna in compagnia, quindi c'è anche una specie di malinconico riluttanza a lasciare andare, però sempre molto irriverente, come dice lei.
E poi c'è un altro tema che lei affronta in relazione a Samuel Beckett, gli ha dedicato un volume di cui ho parlato in apertura, è la relazione tra Beckett e le questioni di genere e sessualità, che non siamo abituati a collegare a questo autore che ci sembra austero, per cui la presenza femminile non è mai stata magari così centrale. Eppure lei va alla ricerca di elementi femministi, queer, trans in un autore che potremmo quasi definire insospettabile. Che cosa ha trovato in Beckett da questo punto di vista, Daniela Caselli?
Un progetto che a prima vista può apparire controintuitivo, ma che nasce da una domanda abbastanza ovvia, che è la domanda come mai la coppia eterosessuale non funziona mai in Beckett. Non abbiamo un singolo volume dove l'idea della coppia, e soprattutto della coppia eterosessuale, funziona, no? Quindi è nato da una domanda abbastanza semplice e poi si è sviluppato partendo da un'analisi, per esempio, del ruolo della misoginia. Che va da una misoginia decadente nella poesia degli anni 30 fino a quella un po' più arrabbiata degli anni 40. E poi abbiamo anche invece un'importanza dei personaggi femminili se guardiamo al teatro dagli anni 50 agli anni 70, no? Cominciamo a vedere Giorni Felici, esatto, Winnie e Willy, appunto con un gioco di parole anche un pochino così, osè, ma abbiamo anche per esempio Not I, non io, no? Negli anni 70, molto molto importante anche nella sua versione televisiva. E abbiamo anche delle interessanti situazioni biografiche a partire dagli anni 50, quindi una delle cose che il libro fa per esempio è analizza una corrispondenza un po' difficile fra Beckett e Pamela Mitchell. E poi arriviamo ai corpi desiccati, corpi dal genere incerto, che si sfiorano, si fanno anche violenza in situazioni erotiche, ma anche molto minimaliste. Quindi andiamo da un com'è, che è molto sadico per sua missione, fino a una specie di minimalismo dal Nouveau Roman nelle prose brevi degli anni 60. Quindi è un libro che dice sì, non assolutamente cerchiamo di dire che Beckett era né femminista né
Certo.
particolarmente interessato a questioni di femminismo o di genere o di sessualità, però se noi portiamo certe domande, quindi partendo dalla domanda ovvia come mai l'eterosessualità non funziona mai in Beckett, cominciamo a riscoprire degli aspetti dell'opera che non sono stati analizzati in precedenza e soprattutto negli anni 60 riusciamo veramente a capire che cosa succede nelle quelle prose brevi che hanno, diciamo, lasciato moltissimi critici molto, molto incerti su che fare.
E quindi, alla luce di questi problemi che vengono posti ai testi di Beckett oggi, si scoprono nuove cose, anche nuovi modi, insomma, un nuovo sguardo beckettiano su temi che si pensava non fossero proprio, che comunque non sono al centro della sua riflessione, ma che comunque appaiono, no? Come anche segno dei tempi, immagino, come capacità di questo grandissimo autore di restituire
Sì,
la contemporaneità,
è un
Daniela
autore
Caselli.
anche molto interessato alla commedia, quindi bisogna anche sempre ricordarsi della commedia dei fraintendimenti erotici in Beckett, no? Quindi è importante anche ridere di queste cose, no? Quindi non è diciamo, un'analisi femminista di quelle un pochino scoraggianti dove vogliamo sempre misurare o condannare, assolutamente. Dobbiamo pensare anche alla commedia che la misoginia permette a Beckett di raggiungere, per esempio, negli anni 30. Ecco. Quindi è sempre legato anche a un fraintendimento buffo, comico,
Eh sì, della
l'idea della
comicità,
sessualità.
tra l'altro. Abbiamo parlato anche ieri con Marion D'Amburgo, quest'altra faccia dell'opera di Samuel Beckett. Daniela Caselli, io lo ricordo, lei è professoressa di letteratura moderna e americana all'Università di Manchester. Grazie mille per averci aiutato a capire un po' di più questo grande autore.
Grazie a voi.